cosa è successo dentro la seconda guerra mondiale al confine orientale. L'Istria, che era prevalentemente rurale, costituita da contadini di cultura e di lingua croata, al momento del crollo dell'esercito italiano, cioè l'8 settembre 1943, è stata un territorio in piena rivolta contadina, per cui da questo episodio di insurrezione popolare sono scaturite le prime centinaia di morti, diciamo da parte italiana più o meno, e che sono poi finiti nelle foglie. E qui è una prima parte. La seconda parte riguarda invece la fine della seconda guerra mondiale, la conquista o liberazione di Trieste da parte dei partigiani jugoslavi, e anche un po' di regolazione dei conti con una serie di personaggi, di solito anche non i più importanti, di tutto l'apparato repressivo del fascismo e dei collaborazionisti dei nazisti. Si calcola che a Trieste siano stati circa 2000 aperti collaborazionisti, cioè gente che faceva la spia, i delatori, che appunto mandavano i ebrei in campo di concentramento, ad esempio, per prendere il loro appartamento, oppure che insomma in qualche modo avevano maturato questo odio nazionale, soprattutto anti-slavo. Ecco, questo episodio nelle foibe, che coinvolge insomma alcune migliaia di persone, se viene considerato nel contesto più generale dei 50-60 milioni di morti nella Seconda Guerra Mondiale, diventa evidentemente minuscolo, perché sì, certo, è stata tutta una serie di vendette personali dopo appunto la sconfitta del fascismo. C'erano state appunto regolazioni di conti di gente che aveva sofferto, che era stata umiliata, oppressa, ferita e anche uccisa, dei parenti uccisi appunto durante l'avvento e poi il regime fascista, ma tutto questo insomma ha coinvolto appunto al massimo 3 o 4 mila persone. Certo, c'è stato poi anche sullo sfondo un altro episodio, un altro fenomeno certamente non positivo, che è stato l'abbandono delle terre da parte di un settore notevole. In certi casi si parla della Pola, più del metà per cento, più del 50%, e appunto di questi centri abitati dell'Istria, che erano nelle città e nella costa prevalentemente abitata da italiani, all'interno abitata da croati e nella parte nord anche da sloveni. E questo talora questo episodio è stato il cavallo di battaglia poi delle destre, che hanno cercato di soffiare sul fuoco del revanchismo, da revanche, da rivincita, e appunto nella loro propaganda più generale contro gli slavo comunisti. Ma era un terreno limitato e circoscritto insomma alle destre nostalgiche. Tra l'altro però di recente, diciamo dopo la vittoria, si può dire così brutalmente, di Berlusconi e l'avvento di un governo di destra, in cui anche i fascisti o ex, più o meno ex, sono andati al potere, e il Parlamento nel 2004 con voto quasi unanime, e quindi anche con quello dei democratici moderati, quasi tutti, ha istituito questa giornata del ricordo, una giornata che chiaramente segue di pochi giorni la giornata della memoria, in cui si ricorda a livello internazionale la liberazione del campo di Auschwitz e quindi insomma il crollo anche di questo settore di criminale assassinio da parte di dei nazisti che appunto hanno eliminato, si parla, milioni e milioni di persone, non solo ebrei, sappiamo, molti rom, molti oppositori politici, molti sospetti partigiani ed altri. Ecco, allora, mentre la giornata della memoria dovrebbe rispondere vagamente ad una scelta antifascista che, si è detto tra parentesi, potrebbe anche essere indicata nel, si potrebbe dire, insomma, è un dato di fatto che potrebbe essere anche conseguenza di una certa costituzione, per parlare dell'ambito dello Stato, invece questa è stata proprio una scelta politica, direi contingente, per soddisfare, diciamo, gli accordi di potere e anche per dare dei contentini alla, alle componenti più di destra, più nostalgiche, più filofasciste del Parlamento, hanno raggiunto questo accordo e hanno istituito il 10 febbraio 1947, che tra l'altro è la data del trattato di pace, non è la data di un massacro particolare, ma è la data in cui, dopo la seconda guerra mondiale, che l'Italia fascista ha evidentemente perso, e con questo trattato di pace una regione, appunto, come quella istriana, è stata ovviamente riconosciuta a sovranità jugoslava, che, perché invece la Jugoslavia, diciamo, nella sua forma dei partigiani, aveva contribuito ad abbattere il fascismo e il nazismo, e quindi era una specie di automatica conseguenza, perché sempre gli stati hanno ragionato sui territori, e chi vinceva le guerre aumentava i propri territori e chi li perdeva li vedeva più o meno ridotti.
Questo, come questo dire, fa parte delle regole di un gioco, feroce, e ovviamente questo nulla toglie alla simpatia naturale che almeno io provo nei confronti di chiunque, ma veramente chiunque, sia obbligato ad abbandonare le proprie case, la propria vita, i propri luoghi, dove sono radicati gli affetti, eccetera eccetera, e di chiunque si tratti. Ed è anche abbastanza vergognoso che questa, come dire, rilettura di quel periodo storico si accompagni alla rivendicazione legata alle popolazioni che sono state obbligate all'esilio. Io penso, come anche in una città come Torino, dove, come in tante altre città italiane, arrivarono alcune migliaia di profughi che soprattutto nei primi anni furono obbligati a vivere sostanzialmente in campi profughi, questo è il punto, e soltanto all'inizio degli anni 50 ebbero la possibilità di entrare in un gruppo di case popolari delle Vallette, che poi sono diventate il luogo dove il comune di Torino ha fatto erigere una lapide, che peraltro, bisogna dirlo, è abbastanza equilibrata nei propri contenuti, ma che è diventata meta di pellegrinaggio per tutta la destra più fascista e più estrema. Anche quest'anno c'è stato un momento con tanto di manifestazione antifascista di fronte, ben inteso, però certamente, come dire, e con come dire, un robusto numero di poliziotti a fronteggiarli, quindi anche questo, come dire, è un elemento significativo. Però io credo che questo ci rimandi soprattutto a, quando si parla di memoria, alla memoria che non c'è. Ieri mi è capitato di passare in un bar mentre la TV stava trasmettendo un servizio nel quale si diceva è tutta colpa di Churchill, che decise nel 43 che rappresentanti legittimi della resistenza in Jugoslavia erano i partigiani comunisti e titoisti, con tutta l'antipatia che io e te possiamo avere per quello che è stato poi il regime jugoslavo. Sappiamo perfettamente che credo che la Jugoslavia sia stato l'unico paese che si è liberato da solo attraverso la propria resistenza, senza interventi che vengono dall'estero, quindi era un po' inevitabile riconoscere, voglio dire, questa forza come la forza di governo in quella zona. Però quello che più mi colpisce è che io credo che se oggi si entrasse in una scuola italiana e si chiedesse di cosa è accaduto in quegli anni e si facesse il nome di Rab, di Gonars, di Renicci, credo che sarebbero ben pochi gli studenti che saprebbero dire così Terchelli immediatamente, che cosa è successo, perché questi nomi vengono citati in questo contesto? E io vorrei approfittarne invece per chiederlo a te, in maniera da comunicarlo un po' a tutti i nostri ascoltatori ed ascoltatrici.
Certo, questi posti, questi comuni, alcuni della Bassa Friulana e altri invece come Arba, l'isola, un'isola del nord Adriatico, hanno ospitato dei campi di concentramento per migliaia e migliaia di persone che erano state a loro volta sradicate, per esempio, dal contesto rurale sloveno, in cui, soprattutto nelle zone in cui erano attive delle formazioni partigiane. Allora, come si dice qualche volta, per togliere l'acqua al pesce, hanno spostato ovviamente in un modo brutale decine di migliaia di persone in questi campi terribili. Su Gonars negli ultimi anni è uscito un libro molto interessante, edito da una piccola casa editrice, direi meritoria, locale, con sede a Udine, si chiama KV. Se qualcuno va a cercare in internet può trovare un catalogo nel quale, tra l'altro, sono presenti diverse opere che vanno nella direzione nella quale stiamo andando noi adesso, cioè di riesaminare criticamente questi eventi e soprattutto poi la strumentalizzazione che questi eventi hanno avuto. Se questo, cioè il fatto che signorino questi campi rientra in un discorso di cancellazione vera e propria della memoria delle violenze di massa operate dal nazifascismo, cioè dal fascismo alleato del nazismo e anche dei loro alleati, per esempio i Domobranzi, le guardie bianche slovene, oppure gli Ustascia, cioè i filofascisti croati che hanno collaborato con gli occupatori. Io volevo parlare appunto della situazione dell'informazione oggi per ricordare due eventi che mi hanno abbastanza scioccato. E ho visto dalla protesta di un storico che ho trovato in internet, ho visto che anche la Rai News 24, che in teoria dovrebbe essere una delle meno peggio, ha tranquillamente mostrato la foto di una fucilazione, attribuendo il ruolo di fucilatori ai partigiani slavo-comunisti e il ruolo dei fucilati alle poveri vittime italiane. Ebbene, questa foto è una foto che rappresenta esattamente un fatto contrario, cioè guardando anche l'elmetto di chi spara, e si vede che fanno parte dell'esercito italiano. E guardando meglio anche le vittime, si vede che sono dei poveracci vestiti molto male e proprio in una situazione rurale del tutto povera. Ecco, allora anche questo, ma questa non è la prima volta che succede. Questa stessa foto era stata presentata nella grande Rai 1 da un certo signor Bruno Vespa come un esempio appunto delle violenze partigiane. Sia chiaro che le violenze partigiane ci sono state durante la guerra e non sempre le vittime di queste violenze sono i nemici dichiarati, espliciti, a loro volta armati, cioè in una situazione di guerra, e per questo io sono personalmente contrario a tutte le guerre. Ci vanno di mezzo anche persone che sono anche uccise, anche diciamo dalle forze nelle quali ci si può in una certa misura riconoscere, e sono anche violenze, pensiamo alla guerra di Spagna, che non sono solamente mirate rivendicabili eticamente. Allora, si diceva questo di Rai News, e poi un altro organo di stampa di grande diffusione come la Repubblica, due giorni fa, e ho visto nella Repubblica online, che diceva tranquillamente che nelle foibe sono stati gettati vivi 20.000 italiani da questi criminali slavo-comunisti. Ecco, questa è anche un'altra falsità, non si sa da dove vengano fuori queste cifre, ma sono numeri che montano su se stessi, così come la foto nel 2012 era stata presentata da Bruno Vespa ed era stato corretto subito, diciamo, il clamoroso errore, l'inversione proprio della lettura del documento fotografico da degli storici che erano presenti lì al dibattito con Bruno Vespa. Ma questo non è bastato, perché poi tutto viene macinato e anche questo fatto della smentita sarà stato probabilmente ignorato da chi ha pescato questa foto in un ambito magari già con una didascalia appunto di tipo filofascista. E i 20.000 gettati vivi sono appunto non un'invenzione totale, insomma, qualcuno si è stato andato via, ma non è stato un massacro di queste dimensioni, appunto si parla dell'ordine di 2 o massimo 3.000 persone uccise nelle foibe e non gettate vive, ma fucilate prima, nei casi più frequenti, ecco. E tutto questo per cosa? Per presentare appunto le vittime italiane ingiuste e anche per criticare, qui c'è anche una polemica tra la destra e il centro, cioè praticamente tra l'MSI e la Democrazia Cristiana, nella gara su chi proteggeva di più i profughi istriani. E questo perché? Perché soprattutto in questa zona a Trieste le decine di migliaia di persone che sono venute, che si sono insediate a Trieste, erano un bel boccone elettorale, per cui l'MSI, che è stato molte volte il terzo partito in questa città, affondava le mani in questo tipo di tristezza di disagio, è un termine troppo generico e troppo leggero, insomma, di tragedia che ha accompagnato la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi per dimostrare che in qualche modo il fascismo aveva ragione, aveva trattato bene questi porci, questi primitivi partigiani filocomunisti, bisognava dire che appunto l'esercito di liberazione jugoslavo si è macchiato di crimini orrendi. E quindi gli italiani sono state vittime, magari vittime disarmate, poveracci che non avevano nessun particolare responsabilità nell'oppressione. C'è anche un libro interessante dal titolo Ci dicevano fascisti, eravamo italiani, e racconta appunto del conflitto che è sorto in diverse parti d'Italia, dell'arrivo di questi profughi e poi delle città in cui sono stati accolti con appunto il grido di fascisti. Non si può dire che automaticamente tutti fossero fascisti, ovviamente, ma questa unificazione, questa sovrapposizione di fascisti e di italiani era proprio una dei punti di forza del regime fascista, che governare, per opprimere, aveva bisogno di una specie di giustificazione da cultura superiore, e quindi, diciamo, in un certo senso era la nemesi di una scelta del potere dominante fino al 1943, che aveva appunto provocato, anche aveva contribuito a provocare questo tipo di identificazione, che, se vogliamo in termini esatti, insomma, statistici, non era dimostrabile, però complessivamente il fascismo era nettamente appunto basato sull'oppressione degli altri, no? Degli alloglotti, venivano chiamati coloro che parlavano altre lingue, cioè croati e sloveni.
Beh, in tutto questo però c'è anche una responsabilità evidente, pesantissima, di chi in Italia, pur non essendo fascista, non ha contribuito ad una memoria chiara di quello che era stato il ruolo dell'Italia durante la guerra, durante l'occupazione della Jugoslavia, della Grecia, per non dire prima delle altre memorie coloniali, in cui soltanto l'opera di pochi storici ha consentito di capirne qualcosa in più, ma non è certamente senso comune. Per cui ancora oggi, se uno dice Marzabotto tutti sanno di che cosa stiamo parlando, se uno dice Domenico nessuno sa che si è trattato di una strage del tutto analoga compiuta dall'esercito italiano in Grecia ai danni di un villaggio un po' ribelle come poteva essere il paese di Marzabotto. Parimenti per quello che riguarda, citavamo prima l'isola di Arb, dove c'era questo campo di concentramento dove si è calcolato che la percentuale di morti per fame, sete, privazioni e maltrattamenti è del tutto analoga a quella di Buchenwald, ma tutti conoscono il nome di Buchenwald e nessuno conosce il nome di Arb.
E credo... le dimensioni ovviamente erano diverse, no? Nel senso che il nazismo ha sterminato milioni di persone, in questi campi ci sono state qualche decina di migliaia al massimo. È bruttissimo fare i ragionamenti sui numeri dei morti, però se si fa un ragionamento storico, una valutazione storica, anche questo è un dato da considerare. E io credo che serva appunto questo vittimismo che ruota attorno all'esodo e alle foibe, e proprio per assolvere, no, in qualche modo il precedente regime e anche tutte diciamo le costanti rivendicazioni economiche che sono state sostenute sia dalla Democrazia Cristiana, in particolare a Trieste, sia dall'MSI proprio da queste parti. E qui hanno anche adottato una politica proprio sfacciatamente antislava, costruendo i borghi per i profughi e le loro famiglie, che certamente stavano male. Io ho visto come vivevano accatastati in letti in pochissimi metri quadrati, e ecco, è stato scelto di creare dei borghi nelle zone dove c'era una presenza slovena che era poco controllabile, perché dopo il 45 ovviamente la gran parte degli sloveni che avevano avuto più o meno simpatie antifasciste, poi avevano diciamo un atteggiamento dei vincitori. Allora, per bloccare anche da un punto di vista elettorale questo tipo di rivalsa, questo tipo di rabbia e in certo senso anche di illusione dei cambiamenti elettorali, la Democrazia Cristiana in particolare ha spinto per creare il Borgo San Cristoforo, il Borgo San Nazario, il Borgo San Mauro, cioè tutti specie di patroni di varie cittadine istriane che erano state abbandonate alcune in una maniera notevole, altre meno, dalla popolazione di lingua italiana. Quindi c'è stato anche questo tipo di strumentalizzazione. Certo, i profughi istriani nella loro dimensione diciamo principale sono stati oggetto di concorrenza per estrarre il loro consenso, il consenso di tutti i nazionalisti che appunto non vogliono riconoscere quello. L'Italia non a caso non ha mai avuto una sua Norimberga, non c'è mai stato un momento nel quale i criminali di guerra, che per esempio la Jugoslavia aveva identificato in 700 persone, venissero riconosciuti, invece venissero consegnati a chi era stato vittima di questi assassini di massa. Ecco, questo non è mai successo perché lo Stato ha continuato a sussistere e a difendere se stesso, no? Nell'esercito, dopo un periodo di 1 o 2 anni così di sospensione, sono tornati gli ufficiali che avevano fatto carriera durante il fascismo, analogamente nella magistratura, nella burocrazia, anche nell'insegnamento, cioè in ogni apparato dello Stato si è creata una continuità che andava di là delle dichiarazioni ufficiali e retoriche, non so, che ruotavano attorno alla Costituzione oppure anche alle celebrazioni anch'esse strumentali della resistenza, cioè la resistenza per il potere è stato un modo di dire: ecco, guardate, noi in un certo senso, anche noi abbiamo contribuito alla sconfitta del fascismo. Sì, però quel noi è costituito da gruppi consistenti, ma certamente una minoranza della popolazione che ha preso le armi per lottare appunto contro questi criminali assassini, ma non è che rappresentassero appunto le istituzioni vere e proprie, anzi rappresentavano dei sovversivi, dei banditi venivano chiamati. E quindi l'Italia non si è mai guardata allo specchio, anche in Germania non sarebbe pensabile che ci fossero episodi e realtà così nostalgiche come nell'Italia, che ha vie dedicate ad Almirante, mausolei dedicate a criminali come Graziani, a manifestazioni di fascisti nostalgici molto frequenti che inneggiano appunto al vecchio dittatore Mussolini e che ruotano attorno alla propaganda dell'epoca, che sembra riproporsi tale e quale, anche magari se si chiamano del terzo millennio e così via.